Buongiorno a tutte. Prima di tutto mi devo scusare perché più fuori luogo di come è stato non poteva essere il mio scatto di stamattina, perché giustamente c'era da salutare chi è arrivato con grande perigli stanotte, ma il perché del mio intervento ve lo dico. Non siamo nelle condizioni dell'anno scorso, siamo in condizioni più faticose. Per carità, c'è chi sta meglio perché l'anno scorso era appena uscito dal Covid e faceva una fatica blu, invece a lei il vaccino ha ridato vita, parole sue, me l'ha detta lei. Ecco, però siamo in una condizione peggiore, siamo più stanchi, siamo più smarriti. Capiamo che c'è una soluzione, il vero problema è che non sappiamo quale sia e questo complica la nostra vita, complica la nostra vita anche nel nostro impegno di preghiera. Vedete, nei momenti difficili si vede la capacità di disciplina che abbiamo e la disciplina è dare alle cose importanti il loro valore. Qual è il loro valore? Qual è la cosa più importante? Certamente la prima è la preghiera, l'ascolto di Dio che parla ai nostri cuori, il raccoglimento, il silenzio. Tutti noi veniamo da tradizioni passate. Vi ricordate quando ci invitavano persino ad avere scarpe che non facevano rumore per non disturbare la preghiera altrui? Forse erano formalismi, forse no. Certo, oggi tutto questo risulta più difficile. Ecco, allora la prima considerazione che vorrei lasciare a me e a voi è proprio questa. Anche perché le condizioni esterne sono così diverse, diventa importante il raccoglimento che nasce dal silenzio, dalla fedeltà alla preghiera. Un esempio che mi veniva in mente stamattina pregando, chi di noi ricorda il terzo salmo delle lodi di stamane? Perché dico questo? Perché è difficile la concentrazione. Per carità, senza rovinarci il cuore, perché non è proprio il caso, però voglio dire, parla, Signore, io ti ascolto. Questo comporta un atteggiamento di continuo impegno. Un'ultima considerazione pratica, direi che ci è venuto veramente in aiuto Don Mauro quando, mi ha detto, facciamo in modo che siate liberi da tutte le incombenze pratiche. E credo che sia stata una scelta, io non l'avevo chiesto, ma credo che sia stata una scelta piena di saggezza. E fino all'anno scorso avevamo chi lo faceva, non si lamentava, anche se però più di una volta avevo notato la difficoltà di Suor Franca a trovare i tempi della preghiera quando passava tempi lunghi a sistemare le cose. Ora siamo molto meno e adesso capiamo quanto era utile quel tipo di servizio. Un ultimo fatto concreto. Accettiamo i nostri limiti. Me lo sentirete ripetere spesso. Abbiamo bisogno di grande fermezza, l'ho appena detto, ho appena parlato di disciplina, ma abbiamo bisogno anche di grande benevolenza nei nostri confronti. Se è un anno più difficile, siamo più fragili. Oltretutto, è un anno di più sul groppone di tutti noi. L'essere un piccolo numero, per certi versi, è un enorme vantaggio, per altri è un limite. Voi sapete che un certo numero fa comunità e la comunità è di aiuto. Questo non l'abbiamo in questi giorni. Abbiamo altri doni di Dio. Detto questo, passiamo al tema. Lo accennavo già ieri sera, ma lo ripeto per chi non c'era. Il tema di quest'anno nasce da una delle indicazioni per me più valide da un punto di vista pastorale che ci siano state date negli ultimi 12 mesi. Con il motu proprio che istituisce il ministero laicale del catechista, in pratica siamo tutti invitati a metterci nelle condizioni di rendere ragione della nostra fede a chiunque. Francamente è una delle realtà più stimolanti e più impegnative che ci potessero capitare. Ecco allora la scelta della Dei Verbum. La Dei Verbum è il documento fondamentale del Vaticano II. So bene che sono quattro le costituzioni che noi chiamiamo costituzioni dogmatiche. Questa è la più importante perché? Beh, perché rifonda la nostra formazione alla fede, la nostra educazione alla vita cristiana e soprattutto la nostra vita di preghiera. È un documento essenziale di appena 26 numeri e di pochi capitoli, capitoli che io siano, boh, aspettate, ve lo dico perché io per dare i numeri sono una frana, sono 6, esatto. E quindi è una media di 4 numeri a capitolo, pensate voi. Però è fondamentale perché? Perché ci ridà la parola di Dio. Ho pensato che potesse essere il nostro cammino di questi giorni, perché la parola di Dio è prima di tutto da accogliere, da ascoltare, da pregare, da vivere e da approfondire. Partiamo dal tema di oggi. Il tema di oggi, voi avete presente, vi è stato dato già tutto il fascicolo. Il giorno viene dato da questo numero che avete nella prima pagina, numero 1 oggi, 2 e il resto. Partiamo dalla parola di Dio che è al centro di questo di questa introduzione del primo capitolo. La parola di Dio è... Sorella, la vuole leggere?
Sa che io ho qui il secondo perché pensavo che ieri...
No, ieri sera era l'introduzione. No, ma
Ma
comunque...
posso andare a
Ah, eccolo, sì, ce l'ho.
No, dove scrivo in camera ce l'ho.
Voglio sperarlo.
Il numero uno sarebbe questo o questo? Questo. La vita infatti si manifestò. Noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena.
Ecco, fermiamoci prima di tutto sul tono altamente positivo di questa pagina. È una grande esortazione, anzi è prima di tutto un annuncio pieno di positività, di fiducia in Dio e in coloro che ascoltano. Non dobbiamo pensare che Giovanni non sappia dire quello che c'è da dire anche quando è negativo dal Vangelo di Giovanni, anzi sappiamo benissimo come tutta la tradizione giovannea sappia essere esigente, e però è esigente partendo dal positivo, e questo per noi è un enorme valore. Voi sapete che con gli anni è molto più difficile essere positivi. Se poi ci avviamo alla fine del secondo anno di pandemia, capiamo che la positività sembra l'atteggiamento degli sciocchi. No, non è così. Questo dare testimonianza, questo annunciare, ricordiamoci, annunciare ha la stessa radice verbale di Vangelo, lieto annuncio, annuncio gioioso, notizia che consola e sorprende. Ma notate, la positività viene data anche dai sostantivi. La vita si è manifestata. Pensate, noi siamo qui per la manifestazione della vita. Dio è vita. Poi ovviamente con la vita facciamo conti difficili, difficilissimi, in certi momenti addirittura dolorosi. Il problema più grande negli Stati Uniti di stamane, là è ancora notte, ma comunque degli Stati Uniti di stamane non è più l'Afghanistan, è la legge contro l'aborto dello Stato del Texas. A parte che le leggi contro l'aborto vengono fatte tutte da maschi che non capiscono un accidenti, perché in fin dei conti l'aborto è la vera, prima di tutto, al di là del delitto grave che è, non, nessuno lo può discutere, è lasciar sola la donna in una situazione che non può aver creato da sola, perché come la generazione avviene in coppia, così tutto quello che avviene dopo la generazione dovrebbe essere condiviso. La vita è la pienezza di Dio. Probabilmente in un linguaggio più chiaro per le nuove generazioni di domani e anche quelle di oggi, in un linguaggio più chiaro, o Dio sarà vita, o Dio non sarà. Ecco perché ci è chiesto di rendere ragione della nostra fede a chiunque, quindi anche alle nuove generazioni, con argomenti nuovi, più aderenti alle loro realtà. La manifestazione della vita è ancora più profonda. Dio ha voluto manifestarsi, ha voluto manifestarsi come vita. E se il racconto della Genesi è mitico, perché lo è mitico, Dio disse luce e la luce fu, e così avvenne, e fu sera e fu mattino, e Dio vide che era cosa buona. È ovvio che è un linguaggio mitico, però se andassimo a rileggere il primo capitolo della Genesi, ci troveremo davanti alla vita che si manifesta. Noi l'abbiamo veduta, qui non c'è più solo l'immagine iniziale della creazione, c'è l'incontro con il Salvatore, con il Rabbì di Nazareth, con questa oscura figura, sì, perché Gesù rimane una figura oscura. Nasce nell'oscurità di Betlem, vive nell'oscurità dell'esilio, vive i 10 undicesimi della sua vita nell'oscurità di Nazareth. Nazareth non viene mai nominato nella Bibbia ebraica, la prima volta viene nominato nella Bibbia cristiana, cioè nei Vangeli. Allora, l'abbiamo veduta vuol dire che siamo stati attenti, vuol dire che abbiamo usato tutta l'attenzione per coglierla. Sì, perché la vita non si impone, c'è, ma ci è data in dono. E di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo. Pensate, dare testimonianza vuol dire avere vissuto l'esperienza ed esserne consapevoli. Capiamo allora che nel voler presentare la parola di Dio come il centro della futura vita cristiana, siamo nel 1900, se voi andate a guardare, questo documento è stato approvato il 18 novembre del 1965, lo so che non l'avete, ma se ci riesco, chiedo a Roby che lo stampi e ve lo porto uno dei prossimi giorni, perché è bene averlo. Anzi, quando fate fatica, leggetevelo con calma, vi accorgerete che aprirà orizzonti infiniti. Votato, vi dicevo, approvato il 18 novembre del 1865. Meno di un mese dalla fine del concilio. È stato uno dei documenti più controversi. Ed è paradossale, perché che cosa c'è di più fondamentale della Santa Scrittura? Eppure anche al concilio la Bibbia rimaneva nascosta. Vedete come c'è un atteggiamento di fondo. E allora quando ci sentiamo dire di ciò diamo testimonianza e la annunciamo, vuol dire che in un qualche modo, con tutte le contraddizioni, Anche a noi è chiesto di prendere coscienza dell'esperienza della parola e di annunciarla, forse non con le parole, ma con gli atteggiamenti di vita. E notate, e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e di nuovo e che si manifestò a noi. Vedete, vita è comunione. Lo Spirito Santo qui non è nominato perché è opera dello Spirito. Ogni parola rivelata come così, allo stesso modo come opera dello Spirito l'accoglierla e il viverla. Questo nostro pregare è essere docili allo Spirito, perché lo Spirito lo renda preghiera del nostro cuore. E si manifestò a noi, era presso il Padre e si manifestò a noi. Vi ricordate quella splendida preghiera che c'è al capitolo 11 di Matteo, i versetti 25-30? Se vi riesce andateli a leggere. Matteo 11, 25-30. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te nella tua benevolenza. E poi la frase importante: nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Scusate, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Ecco allora che c'è questa mediazione di Cristo. Quando qui ci viene detto era presso il Padre e si manifestò a noi la vita, è Cristo la manifestazione della pienezza della vita. Del resto Gesù dirà: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in pienezza. Poi noi l'abbiamo tradotto come vita eterna, e infatti sopra al versetto 2 vi annunciamo la vita eterna. Dietro a quell'aggettivo eterno che dice il perdurare nel tempo, mettiamocene altri: in pienezza, in abbondanza, che è perdurare nella quantità. La pienezza non è quantità, è totalità. Vedete, il versetto 3, che è come apparentemente un inciso, riprende il versetto 2. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi. Pensate, c'è questa insistenza. Del resto, il Verbo eterno di Dio si è fatto carne perché ognuno di noi lo senta vicino, lo senta prossimo a sé. Abbiamo bisogno, sapete, di sapere che, a parte, vi ricordate, la parola di Dio non è al di là del cielo perché qualcuno dica chi andrà a prenderla per noi, non è oltre il mare perché si debba dire chi ce la recupererà. È nella tua bocca e nel tuo cuore. Allora dobbiamo credere che per l'opera dello Spirito la parola di Dio è in noi, Cristo Gesù è in noi. E guardate che sono poche le consolazioni della vita pari a questa. Sapere che tu vivi in me e non per i miei meriti, ma per la tua tenerezza. Ecco quel veduto e udito. Per chi non era di rito ambrosiano, con buona pace, beh, veramente di due su quattro, perché anche lei, no, lei è a Torino adesso, no? Quindi scusi tanto, mi sono sbagliato, ma qui abbiamo un'ambrosiana, per noi di rito romano, anche se è in Svizzera, è nelle tre valli che pregano la liturgia. E vabbè, sì, abbiamo capito, ma per noi è la guarigione del sordo muto. Guardate com'è emblematica quella narrazione. È un segno. Cristo non è solo la vita manifestata a noi, rivelata a noi, ma è anche colui che apre le nostre orecchie perché le nostre labbra possano rispondere. Vedete, abbiamo bisogno di andare all'essenziale. Noi lo annunciamo anche a voi perché voi siate in comunione con noi. Ecco una terza parola, quindi vita, manifestazione e comunione. Cosa c'è di più bello della comunione? Una delle cose che consideravo positive, non mettetevi a ridere, stamattina pensando al nostro cammino dicevo, beh, almeno siamo tutte persone che ci conosciamo da una vita e questo favorisce la preghiera. Può favorire anche la chiacchiera perché vi intendete con un'occhiata, nessuna allusione alle presenti, ma perché è piccola e nera, sì. E, però la comunione, sorella, si fermi sulla comunione.
Comunione, io l'ho sperimentata ieri proprio con la famiglia, che eravamo 17, nate da una coppia.
Siete un clan voi.
Ma sono tre figli, diciamo, ma l'unione, le belle generazioni, però anche una cosa, di uomini ce n'era pochi.
Ecco, fermiamoci qui, sorella, perché rimane tutto registrato, quello che mi dite. Ecco, la comunione con chi è? La comunione è con noi, dice prima di tutto l'autore di questa prima lettera a Giovanni. Vedete, c'è comunione perché accogliamo la parola, preghiamo la parola. Per carità, non sentiamoci gli unici sulla terra. Pensate a tutti coloro che oggi prendono in mano la parola di Dio e la pregano, nei più diversi modi, nelle più inimmaginabili situazioni, nei contesti più improbabili. Allora, perché anche voi siate in comunione con noi, e però l'autore sente il bisogno di precisare, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo, anzi, la comunione è lo Spirito Santo. La comunione è trinitaria perché non è con un Dio lontano. Ieri sera mi sono spaccato la testa a leggere una pagina di Kung, che è morto da poco, ha 92 anni suonati, se non ricordo male. 92 è una brutta età, ho visto gente di 92 anni andarsene, è troppo presto, bisognerebbe aspettare ancora un po'. Vabbè, ma sì, ce l'hanno solo loro, ce l'abbiamo tutti più gli anni passano. Kung diceva, dobbiamo trovare termini nuovi per parlare della Trinità, perché se parliamo di Santissima Trinità, tre persone in un unico Dio, è peggio che dicessimo uno scioglilingua in sanscrito, e purtroppo ha ragione. Però ecco, comunione con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Guardate che abbiamo bisogno di sentirci anche a 90 anni, e nessuno di noi, fino a prova contraria, c'è ancora 90 anni, anche se magari ne mancano pochi, abbiamo bisogno di sentirci figlie e figli. È una delle esigenze fondamentali. Tanto più quanto più il tempo passa, e tanto più quanto meno magari per le più disparate situazioni di vita l'abbiamo vissuto. Pensate a chi ha perso presto il papà. Qui ce ne sono almeno due tra di noi che hanno perso prestissimo il papà. E la comunione con il Padre e la comunione con Gesù, vi ricordate il dolce Cristo in terra, disse qualcuno di lui, non mi ricordo mai chi è.
Santa Caterina.
Grazie. Ma, no cara, lei lo diceva del Papa, io lo dico di Cristo perché mi sembra più giusto, però lei ha ragione, lo dice del Papa. A me basta dirlo di Cristo, il dolce Cristo in terra. Perché? Perché prima di essere il Papa è Gesù. Poi avete ragione, Santa Caterina, io me lo dimentico sempre, faccio delle confusioni incredibili, ma non è lì il punto è che siamo chiamati a sentire questo. Perché? Perché la nostra gioia sia piena. È la finale di questo racconto, abbiamo bisogno di riempire il nostro cuore, non di una gioia fasulla. Giustamente parlava della comunione tra i familiari, 17 sono tanti, ma è vero che più crescono gli anni e più crescono i familiari, perché ne muore qualcuno, ma grazie a Dio arrivano gli altri a rimpiazzare.
È stato un miracolo vedere tutti insieme così, e poi di varie nazionalità.
Eh sì, perché girate il mondo come trottole, voi, mo basta.
L'ultima, l'abbiamo vista per la prima volta, adottata una russa. Perciò eravamo russi, olandesi, portoghesi.
Ecco, può bastare?
Basta, basta.
Bene. Ecco, io la provoco, io la provoco, poi... e quella è gioia piena, sì.
È quella che gli fa, tutti gli stuzzicano, poi brontano, e lo sanno che io ho la lingua pronta.
La preoccupazione più grande di oggi dovrebbe essere quella di chiedere al Signore la gioia che viene da Lui. La gioia che viene da Lui. Gesù è un uomo di gioia. Dio è un uomo di vita, è un Dio di vita. Lo Spirito è comunione. Che lo Spirito Santo guidi questi nostri momenti di preghiera.